Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina mi porto nel mondo della poesia e lo faccio ovviamente con chi di poesie, ma non solo di quelle, se ne intende da tanto tempo. Un'amica di Radio Fly, una grande figura aretina, a cui do il buongiorno, a Cinzia Della Sciana. Ciao Cinzia, buongiorno.
Buongiorno Giuseppe, ciao Radio Fly.
Ciao Radio Fly.
Tutti gli amici che connettono con noi.
Ecco, e poi salutiamo ovviamente il tuo caro consorte Andrea Matucci. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a tutti.
Beh, io potrei definirti The Voice. Allora, dobbiamo sistemare un po' i microfoni, anche tu Cinzia avvicinatelo.
Devi.
Hai una voce Andrea veramente spettacolare.
Andrea, L'hai fatto studiare apposta.
E lo userai anche questa mattina, scusa il termine un po' così. Allora, dodicesimo libro di Cinzia Della Sciana, che io sono rimasto un po' meravigliato perché c'è scritto cartoliriche, poesie da spedire. Cinzia, ma tu la poesia, i tuoi libri precedenti, mi sembra, dov'è che hai trattato, hai fatto poesie, Cinzia?
Allora, questo è il dodicesimo libro, ma come silloge poetica è la quarta.
Oh, ecco, dobbiamo...
Esattamente, sono quattro libri di narrativa prosa, quattro libri che affrontano una scrittura teatrale, drammaturgia, e quattro libri di poesia. Questo è il quarto libro di poesia. Ed era tempo che tornassi con la poesia.
Ecco, ci dici un po' gli ultimi, in ordine cronologico, gli ultimi lavori.
La formazione calcistica. Sì,
no, vabbè, ormai Cinzia ormai la conoscono tutti. Comunque, io permettimi, mi è rimasta nel cuore Mad 24, e lo sai, anche perché avete fatto un radiodramma qui da noi.
Salutiamo Roberta Vacca.
Esatto. Il precedente trattavi un tema un po' differente.
Il precedente libro era Genio e regolatezza nel Rinascimento, e sono cinque dialoghi dei grandi personaggi del Rinascimento, tra cui vogliamo ricordare il nostro Vasari, che l'anno scorso ha visto celebrato nella nostra città il 450° anniversario,
ecco,
dalla morte.
E questa, insomma, è stata una bella cosa per tutti gli aretini, no? Poi, insomma, è stata opere un po' dimenticate.
Però accanto
meno,
a lui c'era,
insomma,
Michelangelo, e quest'anno ricordiamo che il 550° di Michelangelo.
Senti, io non ti voglio spoilerare niente, no? Ma parlando di Vasari, anche l'altro giorno qui in studio è venuto fuori, sì, insomma, quel Vasari che ci ha detto della chimera.
Se vuoi ne parliamo, insomma,
va bene,
voglio dire.
Però adesso noi dobbiamo parlare di questa nuova...
È grazie a lui che si è scoperta, ma è grazie a lui anche che, insomma, in questo momento è in trasferta da qualche secolo.
Lo sai che qualcuno lo difende però, Perché dice, sì, vabbè, però i medici a Vasari gli hanno dato tanto, lui ingenuamente gli ha detto, ma perché non c'è anche questa...
Senti, ti dirò
che... Se Andrea che sorride...
che ho scritto un dialogo allo Stato inedito, però insomma ha avuto un riscontro a Casa Bruschi, in cui mi ha aiutato tra l'altro a leggerlo Andrea, e faccio confrontare le due personalità accese del Cinquecento, quindi Vasari contro, anzi Cellini contro Vasari, perché aveva una animosità.
Sei andato su Cellini?
Sì, Cellini è il grande fiorentino animosamente contrario al Vasari, e Vasari si difende a proposito della chimera dicendo: è grazie a Cosimo che la chimera viene ritrovata, perché se non fosse stato per lui, per aver fortificato le mura di Arezzo, non si sarebbe scavato e quindi non sarebbe emersa la chimera, e io non potevo esimermi da farne omaggio allo duca mia.
Andrea, hai un commento da fare su questo tema?
No,
prende atto.
I tipici rapporti fra potere e arte che sono sempre andati così.
Sono sempre andati così.
E andranno sempre
così. Va bene, allora, veniamo al tema della giornata, questo cartoliriche, poesie da spedire. Allora, innanzitutto un'illustrazione, devo dire, molto, molto bella, perché ci sono delle immagini che poi mi dirai dove vengono. Prima di tutto però il titolo, cartoliriche.
Cartoliriche è la commistione di cartoline e liriche, ovvero poesie, sotto la traccia che svela che cosa vuol dire cartoliriche, poesie da spedire. Parto da una condizione, la mia è la condizione del cammino, che è una condizione di vita, e la constatazione che nel mondo di oggi tutto è molto contratto, molto asfittico, si va solo con messaggi, si fanno fotografie che sono selfie, non si spedisce più nulla se non via mail, insomma, o non si usa un tipo di linguaggio che è contratto e che va anch'esso per messaggi, i vocali famosi, che diventano telefonate a rate spesso. Ecco. E in questo mondo così ho sentito il bisogno di mandare le vecchie cartoline, le cartoline postali, sai, quelle che si mandavano una volta.
Che belle.
Sì, una grande nostalgia. Io posso essere stata una collezionista di cartoline da piccola, insomma, e poi era un momento particolare quello della scelta delle cartoline quando arrivavi in un posto, sia per selezionare l'immagine, sia per dedicarla a quella persona, sia per scrivere il messaggio
dietro. Quello che scrivevi anche, no?
Esattamente. E quindi mi è venuto proprio così il desiderio di spedire cartoline, e come? In un modo particolare, descrivendo nella parte frontale i luoghi che ho attraversato con il mio cammino più recentemente, e nel retro mandando i messaggi, i più intimi, i più nascosti, i più diciamo sentiti. E quindi il libro si bipartisce, cioè si divide in due parti. Sono esattamente 66 poesie che dipingono il davanti della cartolina, ovvero l'immagine del luogo, e 66 poesie che sono invece che dipingono il retro, l'animo che vuole mandare il suo messaggio. E non c'è una mappa predefinita, un'interfaccia che debba essere rispettata. È un percorso che uno può scegliere aprendo il libro a caso e cominciando dal davanti o dal retro. Non ci sono delle coordinate geografiche da rispettare, anche se io poi gli ho dato ovviamente un senso nel momento in cui ho dovuto rispettare un indice, però il lettore può divertirsi a incrociare le due parti, il davanti con il retro, e abbinando a un'immagine un messaggio piuttosto che un altro.
Senti, però manca una parte, i destinatari ci sono? Perché la cartolina avevano il davanti e il dietro, ma avevano anche il destinatario, insomma.
Il destinatario è il vero artista.
Il
vero artista è colui che leggerà la poesia, perché la poesia finisce non nel momento in cui io la scrivo, ma nel momento in cui arriva a chi la fa propria, e quindi sente, vede, proietta, immagina quello che lui nel suo animo sente. Quindi diciamo, l'opera d'arte, ma questo non l'ho scritto io, l'opera d'arte non finisce nel pennello di chi ha fatto il quadro, ma in realtà negli occhi che la stanno osservando.
Io non smetterò mai di stupirmi dalle vostre parole, perché avete un modo di raccontare quello, le vostre creazioni, voi che siete scrittori, artisti, tutti
noi grandi
personaggi. Allora io però voglio andare su un altro grande personaggio che ti è vicino, Andrea, perché fai una domanda un pochino più terrena. Come è cambiato, Andrea? Abbiamo smesso, giustamente, come ha detto Cinzia, di mandarci le cartoline. Oggi lo facciamo attraverso dei messaggi. Come è cambiato il nostro modo di esprimerci, Andrea?
Diciamo, è diventato più rapido, e questo può essere anche una cosa positiva, insomma, il rapporto immediato, no, fra il click e l'arrivo dell'immagine. Però per forza di cose è diventato anche molto più superficiale.
Non è asettico, non c'è senso.
Sì, è diventato molto più superficiale, nel senso che non c'è più niente da conservare, non c'è più niente da riguardare, si perde tutto in un flusso, no? In un flusso continuo di cose che rischiano di perdere quel significato importante che avevano.
Cinzia ha detto prima che facevamo molta attenzione anche sia alla scelta della cartolina, ma anche alle parole che scrivevamo, no? Sì. Oggi pensi che un po' queste parole siano state sostituite, che ne so, dai cuoricini, dalle faccine?
Sì. E poi guarda, a me mi è capitato un paio di volte che sono in un bel posto, mi faccio una bella foto con lei da solo, eccetera, eccetera, la mando a un amico, No, veramente con il meccanismo mentale di dire adesso questa cartolina la mando.
La condivido, sì.
Sì, e no, questo amico dice, ma ho capito, beato te che sei lì. Come dire, l'ha presa come una dimostrazione di, guarda come sto bene. Non funziona più, non funziona più.
Invece una volta quando arrivava la cartolina
un contatto, era un saluto,
era un pensiero.
Cioè,
un pensiero
è così rapida questa cosa, che non funziona più.
Va bene. Bella questa descrizione. Io però, Cinzia, ti voglio chiedere una cosa, perché siccome tu non fai mai le cose a caso, carto scritta grande, liriche scritta piccola, insomma,
e questa è una,
cioè, che ci volevi dire? Carto, sì, ma
carto appunto perché sta per cartoline, quindi la contrazione che
ma scritto
deve...
grande,
esatto, per distinguere, no, che c'è una commistione di parole, una scelta grafica su cui abbiamo lavorato. Ma perché liriche? Cioè la poesia che diventa una lirica, perché è una forma di canzone, no?
Voglio sviscerare voi artisti, perché allora io potrei averle messo carto poesie e liriche da spedire, non era la stessa cosa?
No, liriche da spedire no, perché la lirica rimanda subito a qualcosa da ascoltare. E invece la cartolina, e quindi la materialità della carta, diciamo anche questo, come il libro ancora sia un oggetto bello, sia un fatto di carta e non abbia decollato l'ebook. Questa è una grande soddisfazione. Era una sfida su cui...
Non abbia decollato l'ebook?
L'ebook, cioè l'audio...
Il libro
che si leggeva diciamo il supporto informatico.
Sì, nella prima versione.
Ci sono degli audiolibri, per cui... Però è una cosa diversa. Il libro è un oggetto, un amico che ancora va. E in libreria si va. E quindi l'esortazione era usare lo strumento del libro, che è cartaceo, per invocare questo recupero di un'emozione attraverso un'immagine dipinta con le parole e al tempo stesso un recupero della bellezza del nostro linguaggio, della nostra lingua. Che cos'ha la poesia di particolare? Andrea prima ci ricordava come tutto è molto... è diventato molto rapido e la rapidità di per sé non va, insomma, drammatizzata o in qualche modo stigmatizzata. La rapidità in un mondo che corre veloce è importante e la poesia sotto questo profilo ci può aiutare, perché rispetto a una narrativa, a una prosa, è molto essenziale, è nuda la poesia, si risolve in pochi versi, però ha una capacità di proiezione, di immaginazione e di, appunto, abbiamo pochi versi per mettere il mare in bottiglia.
Una disquisizione che cerco di seguire, tu la spieghi in maniera perfetta,
no,
devo dire
come
però...
con la poesia riusciamo in modo molto essenziale a scrivere qualcosa che stimola l'immaginazione, ci mette in contatto con la nostra parte emotiva, l'interiorità ed emozione, per cui si riesce a usare la rapidità di un linguaggio che però non fa più riferimento a delle parole obsolete o delle parole delle parole banali, asfittiche, contratte, ma fa riferimento a un linguaggio che recupera anche la bellezza della sonorità della parola e al tempo stesso stimola l'immaginazione. E l'immaginazione oggi è veramente valore da custodire.
Dai uno strumento a un libro così, è uno strumento per noi tutti che lo leggiamo, per poter entrare in contatto anche con noi stessi, sai.
La poesia ha questo, funziona.
Senti, parliamo di immagini prima, io adesso le metto in screen, ci racconti le immagini che sono riportate proprio nella copertina di questo libro? Cioè, ricordiamo la nota di Federico Migliorati per quanto riguarda le tue poesie, le immagini che cosa rappresentano?
Allora, le immagini mi fa molto piacere parlarne, perché sono una vera e propria opera d'arte che ha creato Alessandra Vinotto, un artista a 360 gradi, una fotografa che espone nei cataloghi internazionali da New York, abbiamo fatto dei lavori insieme anche per la Biennale, e con la quale siamo veramente abbiamo una grande affinità. E allora lei è partita da una serie di fotografie che ha scattato e sovrapposto, perché si inizia, nell'altro banner si vede, si inizia dalla parte della quarta di copertina, una sorta di sequenza di fotografie che, partendo dall'immagine di una montagna a lei molto cara, si arriva, si approda poi all'immagine di un fiume, di una stella, ed è una peregrinazione, si vuole, artistica, che lei ha immaginato appositamente per questo viaggio che Cartolirica rappresenta.
Ah, e qui c'è un movimento delle foto che lei ha fatto.
Ecco, sì, è proprio una sequenza.
Ovviamente dovete aprire il libro, da dietro lo vedete.
Hai aperto molto bene la copertina per far vedere questo flusso di quasi un flusso onirico, no? Perché lei è partita con un'immagine di montagna, poi c'è le sovrapposizioni di un castello per arrivare a palazzi antichi, per arrivare poi alla stella, insomma, che rappresenta, è l'icona per eccellenza a livello di approdo.
E questo rappresenta il mondo dei messaggi, il mondo delle poesie, delle cartoline.
Questo è...
aspetta che ti... Sì, sì, ora ascoltiamo Andrea, perché sai che Cinzia parla in una maniera poetica, però io con Andrea forse per...
Volentieri lascio...
Secondo me rappresenta questa evoluzione di foto, rappresenta tutti e due gli aspetti che Cinzia ha messo in rilievo. Cioè, da un lato l'aspetto estetico, fisico, descrittivo dell'oggetto o del paesaggio a cui sei davanti, però la progressiva trasformazione dell'immagine arriva a farti sovrapporre un pensiero, un'interpretazione, un'idea, e quindi c'è un po'
tutti e due gli aspetti.
Cioè, perlomeno io lo vedo come un tentativo. Poi se ai miei occhi è abbastanza riuscito. Poi se
ci fa riflettere anche queste fotografie, ci fanno riflettere.
Sì, non sono restituzioni oggettive di una realtà, no? Cioè, c'è un'elaborazione, una meditazione su
mi verrebbe da dire un viaggio,
sì, una peregrinazione artistica vera e propria. Alessandra, che spero ci ascolti, la salutiamo, ha fatto un grande lavoro, perché prima lei ha letto il libro in anteprima, insomma, ovviamente, e l'ha metabolizzato, dopodiché ha restituito con un'altra forma artistica, che è la sua, appunto, ha restituito quello che per lei ha significato leggere Cartolirica.
Insomma, una bella cosa. Possiamo ascoltarne qualcuna?
Allora, io seleziono e poi dopo a The Voice.
Abbiamo The Voice, ormai abbiamo...
Mica tutte, io facciamo...
Dai, una ovviamente bisogna, tu ce la devi far ascoltare anche la tua voce, insomma, dai.
Dimmi tu, facciamo scegliere... Allora, cominciamo dalla parte dei luoghi, ok? Cioè, abbiamo detto 66 cartoline che descrivono dei luoghi che possono andare da Venezia fino ad arrivare alla Sicilia, e poi ci sono la parte 66 poesie che riguardano i messaggi. Cominciamo ai luoghi. Cosa ti piacerebbe?
Dove vorresti andare?
Io? Sì, io sanno tutti che amo la Sicilia, insomma, ci ho lasciato un pezzo di cuore.
Andare...
Tutte le regioni per me sono bellissime,
ce n'è.
Però insomma la Sicilia è quella più calda.
Ce n'è
di Sicilia, abbiamo Selinunte, abbiamo Segesta, abbiamo Trapani, Mozia.
Selinunte a Trapani, sì, andiamo.
Selinunte, oppure Segesta.
Quella che vuoi, quella che vuoi.
Vediamo un attimo.
Saranno contenti i miei amici siciliani, ma amici in tutta Italia, ma insomma, i miei amici da Trinacria sono...
Per scegliere anche quelle che hanno una dimensione
più
veloce, in modo da... Prego. Like praying in Segesta.
La leggo io?
Mi hai facoltà.
E se lo dice l'autrice?
come in preghiera m'affisso, respirerò dopo al tempio, nella sintassi di membra, calcare colossi d'ocra, riesco solo a contare, e quel conto antico torna. È la bellezza che nasce dall'incompiutezza oscura, dove ogni lingua è ammessa, dove il Dio se lo sceglie, la stessa sua creatura. Non mi sono voltata, arretrando ho fatto il segno della croce.
Insomma, questo è un messaggio, questa è la parte dietro, l'aspetto delle 66, quello descrittivo.
No, questa è la descrizione di Segesta,
sì.
Di trovarmi di fronte il davanti della cartolina, quindi trovarmi di fronte al tempio di Segesta, come se fossi in preghiera, e quindi la maestosità che ancora a noi arriva, e questo fatto di essere di fronte a un tempio che accoglieva qualsiasi dio, che accoglieva qualsiasi pellegrino, e al tempo stesso ti mette in una condizione di capire come quell'armonia matematica poi che sta alla base della costruzione del tempio ancora regge, ancora ha un significato, e i conti tornano. E nel momento in cui io mi allontano, cioè lo scatto fotografico è questo, cioè prima c'è avvicinarsi al tempio, essere dentro al tempio e sentirsi così piccola ma così ancora accolta e capire la grandezza di questa Magna Grecia, e nel momento in cui mi allontano che non riesco a voltare le spalle e quindi me ne vado a passo che arretra, e al tempo stesso io che ho scelto il mio Dio faccio il segno della croce, e non è fuori luogo fare un segno di croce, cioè salutare con una sacralità di un tipo di linguaggio che ho scelto, ma che comunque non stona in un contesto.
In questo
come
contesto.
Quello.
Senti, allora la curiosità però a questo punto è che cosa è scritto dietro questa cartolina dopo questa descrizione? È palese che te la chieda, insomma, no?
Non ho scritto.
Ci ha incuriosito perché no. Hai detto 66.
Sì, no, non ho scritto niente, nel senso si sceglie un messaggio che si vuole.
E adesso dove ci portate? Dai, adesso.
No, scegliamo il messaggio. Sceglilo tu, Andrea, il messaggio che potrebbe.
Un messaggio.
Anzi, te lo suggerisco
sì,
io.
Sì,
allora, te lo suggerisco io, e si intitola, perché si va nella seconda parte del libro, e io ci abbinerei.
Vedi, questo era un passaggio che mi era saltato.
Sì, ci abbinerei.
La cartolina, tra virgolette, c'ha 66 fasi, cose davanti, descrittive, e 66 messaggi che tu puoi liberamente associare.
Puoi passare dall'uno all'altro.
Addirittura dai la possibilità di fare questo.
Sì,
insomma, è veramente una bella cosa.
Ecco, io suggerirei Pellegrino.
Pellegrino, ok. Andrea, ascoltiamo Pellegrino.
Se lo si è per la vita, sposti sempre la meta, sta al di là del campo, ciò che traversi è santo. Il bastone accanto, il cammino vero dentro, sangue e vento, vene e strade, diventi un disegno, non importa il pegno. Il giovedì è sempre santo, chinati per la lavanda, il piede del viandante è manto, tu il suo guanto.
Insomma,
visto che siamo anche ovviamente in un momento che si avvicina alla Pasqua, poteva essere.
Ce n'è una, tutte sono sicuramente le create tu, quindi, ma ce n'è una che ti va con le tue, con la tua voce di dirci qua. Andrea, complimenti, The Voice, confermo.
Ovviamente.
Ci metto il timbro sopra, ovviamente.
Guarda, ti leggo, dopo leggerò anche quella sulla chimera, però mi va di leggere una della nostra Toscana, sull'isola del Giglio. Molti aretini, peraltro, no, frequentano l'isola del Giglio, e quindi, insomma, visto che Radio Fly ha la sua base qui e da qui si vola, le portiamo al mare, le portiamo in un'isola, vediamo che effetto fa. Giglio, un'isola. e mentre salpavo lasciavo quel corpo sagoma al crepuscolo, lucenti crespe, il mare ancor per poco caldo, accecata dalla distanza sempre più diafana, gabbiani confondevano le nubi. Dolce morire, quando sarà, lo voglio ricordare così, questo fondale nell'istante. Le isole sono corpi distesi, morti al sole. Il mare è un cimitero, nessuno è salito in cielo. Sono tutti a galleggiare da qualche parte, pescati da un buco nero.
Insomma, ci fai volare effettivamente su quest'isola bella, complimenti. Senti, ci fermiamo un secondo, sì. Facciamo, devo mandare il giornale e poi ci leggi, siamo curiosi ormai di questa della chimera, perché insomma...
Va bene.
Ormai ce l'hai detta, certo. Ma è uno spoiler oppure...
No, avremo la chimera con noi.
E allora ci fermiamo un attimo per le notizie doverose del giornale nazionale e poi siamo sempre qui con Filo Diretto con Cinzia Della Sciana e Andrea Matucci.
Sono le 12:02.
Buongiorno da Nicola De Muro. Continua un intenso sciame sismico in Myanmar, messo in ginocchio dal terremoto di venerdì di magnitudo 7.7. Potrebbero essere 20 milioni le persone interessate dalla devastazione del terremoto, secondo il rapporto del coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Myanmar. La giunta militare al potere aggiorna il numero delle vittime a oltre 2.000, anche se fonti internazionali temono 10.000 morti. L'India, tra i primi paesi a rispondere alla richiesta di aiuti e invia uomini e mezzi per scavare tra le macerie. La Gran Bretagna promette aiuti per 10 milioni di sterline, intanto a Bangkok è corsa contro il tempo per estrarre dalle macerie gli operai che erano al lavoro nel cantiere del grattacielo di 32 piani crollato, 17 al momento il bilancio dei morti e 83 i feriti in Thailandia. Attacchi russi su diverse città ucraine, il più pesante su Kharkiv, la seconda città più grande del paese, colpiti un ospedale militare, un centro commerciale e alcuni condomini. I morti accertati sono almeno 2, almeno 25 i feriti. Kiev parla di raid deliberati e mirati sull'ospedale che si aggiungono alla lunga lista di vili crimini di guerra. E sangue anche a Gaza, 9 morti nella notte per attacchi israeliani e la denuncia di Hamas, che nel frattempo ha fatto sapere di accettare le proposte di tregua di 50 giorni avanzate dai mediatori Egitto e Qatar. Pubblicato anche il video di un ostaggio israeliano che invoca di poter tornare a casa. E anche ieri tante manifestazioni di israeliani contro il governo Netanyahu e per lo stop alla guerra per consentire il rilascio degli ostaggi. Un 16enne è stato accoltellato ieri sera nel centro di Frascati, vicino a Roma. Il minorenne è ora ricoverato al Policlinico di Tor Vergata in condizioni critiche. Nella notte, carabinieri e polizia hanno arrestato un suo coetaneo. Secondo gli investigatori, l'accoltellamento è avvenuto al culmine di una lite tra i due minorenni che si conoscevano. Inarrestabile Marc Marquez, il fuoriclasse spagnolo della Ducati, dopo aver vinto la sprint race nella MotoGP ad Austin, Texas, terza tappa del motomondiale. Questa sera parte in pole position nella gara lunga, in prima fila anche di Gian Antonio e Alex Marquez, seconda fila per Pecco Bagnaia. Partenza alle 21 ora italiana. È tutto, a più tardi.
Vola con Radio Fly. Radio Fly.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con bel tempo che torna al nord dopo un break nella giornata di sabato con tempo variabile, ancora maltempo invece al centro-sud, soprattutto tra Appennino e Adriatico, con piogge che si esauriranno in serata. Al sud tempo instabile con piogge e rovesci sparsi in attenuazione anche qui a fine giornata. Temperature comunque in aumento su valori in linea con il periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
Fly Spot. Nuova apertura NKD ad Arezzo, località Olmo. Siamo entusiasti di annunciare l'inaugurazione del nostro nuovo punto vendita. Il 3 aprile vieni a trovarci e scopri il nostro ricco assortimento di abbigliamento per tutta la famiglia e le decorazioni più stilose per rendere unica la tua casa. Per festeggiare insieme ti offriamo un 20% di sconto su tutto l'abbigliamento e gli articoli per la casa. Approfitta di questa fantastica occasione per rinnovare il tuo guardaroba e abbellire i tuoi spazi. Ti aspettiamo il 3 aprile ad Arezzo, località Olmo, in via dell'Olmo 204D. Termini e condizioni dello sconto in filiale.
Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
Flyspot.
E torniamo in onda qua sempre dalla cabina della Fly con Andrea Matucci e Cinzia Della Sciana in questa presentazione di cartoliriche poesie da spedire. Allora, Cinzia ci ha così detto, ci ha promesso prima che ci avrebbe letto qualcosa, ci avrebbe portato anche nel mondo della chimera, mi viene da dire.
Sì, perché hai giustamente detto chimera, perché ormai questo vocabolo non ha un significato univoco, no? Cioè chimera non significa solamente, con chimera non si identifica semplicemente la statua di bronzo che è stata esposta anche recentemente qui ad Arezzo durante la mostra sul Vasari, ma che troviamo invece in collocazione stabile a Firenze, ed è stata un'opera etrusca che è rinvenuta negli scavi d'Arezzo nel 500, quando venivano costruite le mura, e che rappresenta il mito di Bellerofonte, cioè la chimera che si scaglia contro Bellerofonte, e che è questo mostro che ha tre caratteristiche, no? Il volto del leone, poi abbiamo il serpente e la capra contro,
ecco. Ovviamente tu mica vorrai che io non abbia la chimera, qui insomma, no?
Questa è la nostra chimera, come si vede, quindi il volto del leone con la sua criniera così ben forgiata, poi abbiamo la coda di serpente che non appare. Comunque qui è una cosa particolare, perché il serpente, il serpente,
ovviamente sono immagini che
il serpente qui morde la capra. In realtà nel momento in cui è stata riassemblata nel restauro anticamente, che
non è così?
No, assolutamente. Il serpente insieme alla capra si scaglia contro Bellerofonte. Solo che nel rimontarla, perché fu trovata la coda da un'altra parte rispetto alla chimera.
Dovrei avere un'altra immagine della nostra. Eccola qua.
Il serpente è stato rimontato in modo che addenti il corno della capra, perché altrimenti non c'era la stabilità sufficiente per.
Addirittura, questa non la sapevo.
Sì, sì. E quindi insomma va contro quella che è l'epica della
potremmo
storia.
Anche associare il termine,
però la chimera, voglio dire, partendo dal mito di Bellerofonte e poi si è materializzata questa opera bronzea eccellente degli Etruschi. Per chimera oggi che cosa si intende?
Ma se tu dicessi la chimera della chimera.
La chimera della chimera è il sogno, no? Il sogno.
Capito,
quindi, cioè, che cos'è una chimera? Qualcosa che attiene a un desiderio di irrealizzabilità.
È
no?
Quello.
E quindi
la
poesia.
Che non è utopia,
che non è utopia. Che non è utopia, che non è distopia. Quindi,
mamma mia, dove andiamo a parlare?
Ma volevo dire che hai, non volendo, centrato quello che è il gioco della poesia. Cioè, la poesia. Nel momento in cui si sceglie una parola, non è a caso che si sceglie, perché gioca sull'ambivalenza del significato. E quindi chimera evoca non solo la chimera statua, ma può evocare anche nel suo significato il sogno o irrealizzabilità di qualche desiderio.
Bene.
E infatti la poesia che io vi dedico a tutti gli amici di Radio Fiali vuole identificare la chimera come la chimera ad Arezzo, che sta a significare la nostra chimera, il simbolo di Arezzo, che torna ad Arezzo, e quindi è quella chimera lì.
È una chimera della chimera, come dicevamo prima. Vai, ti abbasso la base.
Non è una chimera. Ora, davanti, fiera, impossibile. La grinta, la vena, l'attacco, la resa fusa ad una maniera d'essere la storia di sempre. L'altare combatte il mostro che in noi cova. Scavare il fuoco da luce.
Eh beh, insomma, è una. Che dici, Andrea?
è una, come dire, la poesia non descrive. La poesia non descrive, la poesia comunica emozioni, o cerca di trasmettere emozioni. E quindi è l'effetto che può fare stare davanti a questa cosa qua.
Bene, Cinzia, ci regali qualcos'altro dopo averci regalato questa cosa sulla chimera? Siamo in chiusura, ma
vorrei che The Voice abbinasse a questa chimera.
Dalla parte di chi?
Dalla parte di che è una poesia che troviamo nella parte dei messaggi, e quindi un messaggio.
Il messaggio
così, lasciarsi con un messaggio, perché oggi è un momento storico, oggi per dire, in questo scorcio di secolo, di millennio, stiamo veramente vivendo tutto il contrario di tutto, e siamo molto divisi nel prendere le parti.
Cos'è il famoso battito di ciglio della storia, nel nostro periodo? Cioè, tutto si concretizza in un...
Forse diventa anche poi un più che un battito, insomma, no? Più di un battito. Quindi siamo molto disorientati, non solo per quello che può essere il futuro, ma nel capire cosa sta succedendo, farci una nostra opinione al di là di quello che ci viene comunicato. Abbiamo sentito le notizie, leggiamo le notizie, che cosa leggiamo? Che cosa ci arriva di vero, che cosa non conosciamo, che cosa comunque da quello che conosciamo possiamo trarre come conclusioni, che immagini ci mandano, e quindi nasce questo dalla parte di.
E noi ascoltiamo Andrea Matucci.
Premetto alla lettura di questa poesia, perché è una poesia, diciamo, esemplare in questo senso che la poesia è poesia perché va a capo, no? Perché ci sono i versi, e quando si legge bisogna fare la pausa quando finisce un verso, cioè bisogna cercare di sentire il ritmo della poesia, che spesso può non corrispondere con l'ordine della frase normale. Questo è, delle volte la poesia gioca su questi contrasti.
Questi respiri, diremmo, a livello musicale, no? Cioè, c'è come un momento di sospensione. Se io dico la luce di Cristo e mi fermo la luce di, e nel verso di sotto c'è Cristo, non va legato per forza la luce di Cristo per far capire.
Cioè, se il poeta lì ha fatto una pausa, vuol dire...
Noi le chiamiamo pause a livello...
Sì, chiamiamolo un respiro, perché
un respiro.
Dà, come dire, quel senso di apertura, sollevamento e anche riflessione.
Ma pensa quante cose ci porta la poesia questa mattina. Vai, Andrea.
Si chiama dalla parte di. Dalla parte di chi? Stare, dimmi di chi? Lavorare di chi? Camminare, dimmi. Dei vincitori, facile dei vinti. Quali le cause? Dei giusti non sono. Di una parte mai. Nel bosco lo scopro, dalla parte degli alberi dritti o storti. Soli o in coro hanno radici per ogni terreno, crescono sempre verso la luce.
Mi piace questa poesia perché ci ricorda un elemento naturale, gli alberi, che comunque si adattano a qualsiasi terreno e crescono verso la luce. La poesia della chimera di prima, pur citando qualcosa di che ha a che fare con il fuoco, di rubato e scovato dalla terra, ci dice che scavare porta alla luce. Quindi tutte e due le poesie finiscono con luce. Penso che sia un'immagine di speranza e, come dire, anche un'invocazione, no? nel avere un'illuminazione, una condizione di cammino che deve persistere nonostante.
Abbiamo abbinato la cartolina.
Diciamo che io sono rimasto in pausa per un motivo molto semplice, ve lo dico, noi ci conosciamo ormai da tanto tempo, la bellezza con cui scrivi, con cui leggi, con cui attraverso la poesia ci trasmetti e trasmetti a tutti i lettori emozioni, ma anche riflessione, è una cosa bellissima, cosa grazie. Che nessun altro modo, nessun'altra forma, noi leggiamo notizie come hai detto, ma le notizie non ti sembrano emozioni, se non quelle di pancia, qui ti fanno la riflessione che avviene tramite le vostre poesie, è una cosa veramente...
Eppure durano qualche secondo.
Ah sì, ma lasciano il tempo.
Si possono rileggere e si possono riascoltare come le canzoni.
Va bene, allora ricordiamo questo Cartoliriche di Cinzia Della Sciana, Poesie da spedire, edizioni Helicon, il 12° lavoro, libro, come hai detto di definirlo, però anche la 12ª volta riprova che Cinzia è una grande scrittrice, sei una grande persona. Grazie Cinzia, grazie Andrea,
grazie,
e
grazie.
Appuntamento alla prossima edizione per quanto mi riguarda di Filo Diretto. Ciao ciao.
Ciao amici.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.